Che continuità non c'è tra la prima fase della rivoluzione cinese, cioè la trasformazione, cioè tu hai parlato prima delle Repubbliche di Soviet, giuro che
sì,
in cui si è creata la riforma agraria, una serie di trasformazioni contro la Cina tradizionale.
Sì.
E poi tu hai parlato invece che Doyenano, tu parla di mobilitazione generale, di un fronte unito.
Di un governo popolare.
Di un governo popolare, sì. No? Ecco, che continuità c'è per questa prima fase in cui lui buttava, se vuole, in base a una trasformazione, diciamo, socialista, no?
Ma sai, anche nella prima fase lui parla sempre di una rivoluzione democratica, ecco. Anche nella prima fase.
Cioè non c'è questo sbalzo, cioè per quella che la prima di Soviet, no? Allora si può intendere sì. Come trasformazione, cioè come ipotesi socialista.
Sì. In realtà i soviet contadini erano dei soviet che, sai, è molto difficile secondo me classificare le cose secondo il nostro punto di vista e il nostro modo di, secondo le nostre categorie politiche, perché i soviet contadini nascevano da un'azione insurrezionale, come lui li descrive nel rapporto di inchiesta. Chiaro che i soviet contadini sono degli organi di potere che nascono nella misura in cui riescono a strappare il potere con la violenza, quindi anche ai grandi proprietari. Il solo fatto che debbano annullare le milizie private dei grandi proprietari dimostra chiaramente che questo è un passaggio vero e proprio di potere da una classe ad un'altra, che non avviene secondo le regole della democrazia, ma avviene secondo le regole dell'insurrezione, sono un po' diverse. E tuttavia questo elemento di lotta di massa dal basso e di costruzione di organismi di democrazia diretta si accompagna ad un tipo di trasformazione dei rapporti sociali che non abolisce la proprietà privata, anzi la generalizza, nel senso che toglie la terra ai grandi proprietari fondiari, confisca la terra dei grandi proprietari fondiari e la ridistribuisce ai contadini, e perfino, lo ricordavo qualche tempo fa, evitando di mettere i contadini ricchi nella condizione di dovere essere necessariamente contro le forze della rivoluzione, ma lasciando invece una strada aperta anche ai contadini ricchi, lasciando una parte della terra anche ai contadini ricchi. Cioè, questi elementi sono fusi insieme in una maniera tale che effettivamente le nostre categorie politiche rispecchiano fino a un certo punto i processi reali. C'è è una vera e propria fase di transizione in cui elementi, come dire, democratici nel senso occidentale tradizionale ed elementi socialisti sono fusi insieme in un modo tale che è difficile un po' di distinguerli. Questo avviene sia nella prima fase che nel periodo di Yan'an, fino a un certo punto, perché poi a Yan'an, ancora io non sono arrivato a parlare di questo, poi a Yan'an nel 37, quando si riesce a fare un accordo molto formale, per dire la verità, con il Kuomintang, perché poi si fa un accordo formale con il Kuomintang, e addirittura i comunisti cinesi fanno alcune concessioni, anche queste però molto formali, al Kuomintang, nel senso non soltanto di cambiare il nome della loro Repubblica Rossa e di chiamarlo Regione Autonoma, non soltanto di cambiare il nome all'Esercito Rosso e di chiamarlo Ottava Armata, ma anche nel senso di modificare il terreno su cui fanno la riforma agraria.
capisci? Cioè nel periodo dal 37-38, quando fanno l'accordo con Kuomintang, loro fanno anche qualche concessione sul piano della politica sociale, sul piano, meglio, sul piano delle trasformazioni sociali, nel senso che nelle zone che liberano non fanno più la riforma agraria confiscando la terra, ma la fanno in una maniera molto più moderata, confiscando meno terra e soprattutto diminuendo i fitti, annullando i debiti e lasciando la terra ai proprietari. Capisci? Cioè, in una fase in cui hanno il bisogno di avere un allargamento più ampio possibile del fronte per organizzare la lotta anti-giapponese, loro fanno anche qualche concessione in questo campo. Capisci? Perché una notevole molteplicità e flessibilità di trasformazioni sociali che vanno dalle più radicali, contro cui Mao per esempio lotta in lo scritto che ho ricordato poco fa, come correggere gli errori, e che arrivano però fino alla linea del 37-38, che era chiaramente una linea di fronte unito il più ampio possibile. Vi erano poi altri gruppi, come per esempio quello di Chiang Kuo-tao, di cui ho parlato, quello che stava nel Langwei e aveva anche lì una zona rossa. Chiang Kuo-tao, per esempio, ecco, un altro punto su cui Chiang Kuo-tao non era d'accordo con Mao, assolutamente, era che lui era assolutamente contro i soviet. Lui non voleva fare soviet, e infatti non li fece nell'Anvento, ma non voleva fare i soviet perché non era d'accordo che si facesse una riforma agraria così avanzata come quella che faceva Mao quando faceva la divisione egualitaria della terra. Chiang Kuo-tao era uno che da questo punto di vista aveva una formazione, direi, come dire, molto nebbista nel senso sovietico. Era uno che era stato molti anni, adesso lo spiego, lui era stato molti anni, alcuni anni, non molti, in Unione Sovietica, e pur non essendo d'accordo in tutto con i sovietici, anzi avendo parecchie ragioni di scontro con i sovietici, soprattutto sui problemi dell'organizzazione del partito, del centralismo democratico e della politica nazionale, aveva però assimilato molto certe idee che in quegli anni ormai erano dominanti in Unione Sovietica relativamente alla questione della funzione delle forze produttive nel sviluppo del socialismo. Voglio dire che nel movimento bolscevico e anche in Lenin in buona parte vi era la convinzione che una volta preso il potere il socialismo dipendeva dallo sviluppo delle forze produttive, essenzialmente. Cioè, quanto più noi riusciamo a organizzare la produzione, a produrre di più in tutti i campi, tanto più possiamo distribuire a tutti. Il socialismo diventa una questione di distribuzione. Ecco, Chiang Kuo-tao aveva abbastanza nella testa questo schema, cioè era un perfetto revisionista, secondo me. E allora lui, per quanto riguarda la riforma agraria, era uno che si teneva molto basso, non voleva fare nessuna grossa trasformazione nelle campagne, non avrebbe mai fatto la divisione della terra nel modo come la faceva Mao, ma semmai l'avrebbe fatta dando più terra a chi aveva più capacità di lavorarla, come invece Mao si rifiutava di fare. Quindi, sia per quanto riguarda il tipo di trasformazioni sociali che avvenivano nella zona controllata da Mao e dalle forze che gli erano più vicine, per un verso, sia per un altro verso nelle altre zone, per esempio quella dove stava Chiang Tao, il tipo di trasformazioni sociali che avvenivano, avveniva in una gamma molto larga di forme diverse. Questo è un altro punto che bisogna tenere presente e che vale non solo per la Cina di quegli anni, ma che vale anche per la Cina di oggi, perché in questo paese, così, non solo perché è così grande e perché in fondo il problema dell'unità e della centralizzazione del paese è stato sempre risolto con una grande flessibilità nel senso del decentramento e della mediazione fra interessi generali e interessi regionali e particolari, vi è stata sempre una notevole diversità di ricerca nelle soluzioni di problemi sociali. Per esempio oggi in Cina, anche ancora oggi in Cina, sebbene ci siano degli schemi generali di retribuzione, poniamo, degli operai, tuttavia nelle diverse zone della Cina si trovano delle differenze anche di un certo rilievo. Capisci? Questo è molto più accentuato nelle campagne, nel senso che nelle comuni popolari, anche di una stessa provincia, si possono trovare modi di retribuzione molto differenti tra l'uno e l'altro, e spesso anche fra comuni vicini. Cioè, non vorrei anticipare troppo le cose, ma questo è stato tradizionalmente in tutta la fase del movimento rivoluzionario prima della presa del potere, ma poi anche dopo la presa del potere, un paese in cui la legge generale per tutti, fatta da un centro, ha giocato infinitamente meno di quanto la legge giochi in un paese dell'Occidente. Sono stati risolti dal rapporto di forza, cioè dall'intervento delle masse, dalla lotta di classe, ecco, capisci quello che voglio dire? Questo è un fatto che ha una certa importanza, una valutazione, che è un altro elemento di diversità abbastanza notevole fra le categorie nostre e quelle cinesi. Non so, questo discorso è molto superficiale, così fatto adesso in questo momento, ma forse possiamo riprendere poi.